Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera agli ascoltatori di Bologna!
È domenica 12 aprile 2015 e questa è la 262esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnini.
Dopo la puntata poetico-letteraria della Domenica di Pasqua, sarà abbastanza difficile restare all'altezza.
Ma noi siamo sempre all'altezza, perché possiamo tenere la testa alta avendo affrontato una Pasqua cruelty free, la nostra coscienza è rimasta immacolata.
Oggi vi parleremo di un rifugio verde che può sfoggiare un fiocco rosa, di minuscoli mondi,
di due imperdibili appuntamenti toscani, di chef, docenti e dei loro discenti, di insetti musicali e non mancherà la consueta rassegna stampa altra animalista.
Quanti di voi hanno accarezzato la testa e le grandi orecchie di un cucciolo di asino? E chi non vorrebbe farlo?
La nostra collaboratrice amica Ilaria Beretta ha già alzato la mano ed è corsa a visitare per noi il rifugio piemontese La Belle Verte, che ha appena spammato su Facebook la tenera foto di Flora, una sirella, ultimo arrivo nella famiglia allargata e non specista di Masha e Mario.
Sentiamo il servizio della nostra Ilaria Beretta.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Incontriamo Tao e Ra, due vitelloni dell'oasi La Belle Verte, che viene definita dai suoi stessi proprietari la non fattoria, che accoglie animali salvati dai macelli e da altre brutte situazioni. La Belle Verte si trova a Voltaggio, un paesino tra Piemonte e Liguria. Alla Belle Verte vivono Masha e Mario, il loro bimbo, molte timidissime pecore, le inseparabili capre Iside e la sua figlia Brigitte, il meraviglioso Kama, un maiale che va d'accordo con tutte le specie grazie alla sua intelligenza e la sua indole giocosa. Il 20 marzo scorso, fiocco rosa all'oasi, è nata l'asinella Flora, una star per bellezza ed eleganza. I suoi genitori, Pippo e Rosina, sono stati trovati abbandonati, lei già incinta gli ultimi mesi, presso la discarica di Scarpino a Genova. Per accogliere Tao e Ra, trovati abbandonati anche loro, che stiamo per incontrare, la Belle Verte ha preso una multa alla ASL, perché quelli che erano allora due vitellini non avevano la marcatura all'orecchio tipica degli animali da allevamento. Chi volesse saperne di più o incontrare di persona Tao, Ra, Kama, Iside, Brigitte, la piccola Flora e i suoi genitori, può guardare sul web digitando La Belle Verte Onlus e su Facebook si possono guardare le continue evoluzioni di questa famiglia allargata e perfetta e chi volesse può contribuire al pagamento della multa. Il brano che stiamo per ascoltare è rumoroso perché quel giorno c'era molto vento, ma abbiamo voluto registrare vicino a Tao e Ra, che, come sentiremo, continuano ad annusare il microfono come se fosse qualcosa di buono da mangiare e, meno male, rimangono sempre delusi, cioè non se lo mangiano. Questi rumori che sentiamo sono rumori di tavola. Siamo qui con Tao e Ra, che oggi siamo andati a intervistare grazie a Mario, che gli fa da portavoce. Questo è il loro respiro. Tao e Ra sono due vitelloni di 600 kg ciascuno, anzi Tao è un pochino più grande, quindi è sui 700 kg. Io sono alta 1,65 e praticamente mi superano.
Questi due vitelloni hanno subito sottolineato delle grandi differenze tra loro, proprio delle differenze di personalità. Tao, che pur essendo il più grosso, ed essendo anche forse quello più bello, è anche comunque il più dolce dei due, il più riflessivo. Mentre Ra, che apparentemente sembrerebbe il più mansueto, è invece quello un po' più testardo, quello un po' più imprevedibile. Entrambi in diverse situazioni hanno mostrato di provare e hanno espresso emozioni anche molto intense, sia emozioni di paura che emozioni di gioia. Posso fare l'esempio di quando abbiamo traslocato e abbiamo dovuto caricarli sul camion per portarli nel nuovo posto. È stata dura, hanno subito mostrato molto, molto, molto terrore, molta paura. E invece, per esempio, solo quest'inverno, quando ha cominciato a nevicare, la loro espressione di gioia, le corse sul prato in mezzo alla neve, i giochi di ruolo che si sono, diciamo, instaurati tra loro, erano bellissimi, erano veramente da lasciare a bocca aperta. Noi siamo abituati a vedere questi animali negli stabulari, siamo abituati a vederli magari legati con l'anello al muro, siamo abituati a temerli, siamo abituati a vederli come carne che cammina. Posso dire a pieno titolo, per esperienza personale diretta, che non è così, che questi animali non hanno niente di meno che invidiare a cani, gatti e cavie, e animali, insomma, domestici che normalmente noi siamo abituati a curare.
Tao e Ra sono praticamente fratelli, perché sono abituati a stare insieme fin da piccoli, e se io dovessi andare in una birreria e trovare dei fusti, mi immaginerei proprio Tao e Ra insieme. In questo momento stanno mangiando erba, ma me li immaginerei volentieri anche davanti, ci starebbero proprio bene davanti a una bella pinta di birra. Hanno una storia triste all'inizio e adesso invece molto, molto felice.
Inauguriamo oggi una nuova rubrica in 12 puntate dedicata esclusivamente al mondo degli insetti. Con la primavera si accentua la visibilità di questi curiosi e sconosciuti animali che sono purtroppo molto odiati dagli uomini. Basta vedere certi scaffali nelle mesticherie, nei supermercati, per rendersi conto degli arsenali di armi chimiche, di trappole meccaniche fantasiose che ci siamo inventati per sterminarli. Ma gli insetti, fortunatamente, resistono e sono la specie animale che numericamente vince su tutte le altre. Il titolo di questa rubrica è «Così parlò la locusta» e il curatore è il noto etologo, filosofo e scrittore Roberto Marchesini, che è stato un allievo di Giorgio Celli, il noto entomologo e conduttore televisivo. Agli insetti, infatti, è dedicato il primo libro di Marchesini, dal titolo «Il dio Pan», che adesso è nuovamente edito dopo 27 anni da Grafe. Roberto Marchesini insegna in diversi atenei, tiene conferenze in tutto il mondo sulla relazione tra l'uomo e le altre specie e affianca alla ricerca filosofica un'intensa attività narrativa e divulgativa. Nel 1997 fonda la SIWA, Scuola di Interazione Uomo-Animale, di cui è tuttora direttore, tramite la quale promuove in tutta Italia corsi di alta formazione sulla relazione con gli animali familiari, sulla pet therapy e nel campo della relazione bambino-animale. I suoi lavori sono tradotti in inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo. Per informazioni www.siwa.it. Metteremo nel nostro blog una biografia più estesa di Roberto Marchesini e una sua foto mentre registrava questa sua particolare rubrica.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
Rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
L'amore negli insetti. Partiamo con una serie di puntate che vogliono in qualche modo andare a indagare il mondo degli insetti e cercare di comprendere quali sono le loro caratteristiche. È un mondo magico, è un mondo molto piccolo, così esile che sembra, ed è particolarmente difficile antropomorfizzare un insetto, è difficile riuscire a vedersi in un insetto. Eppure il mondo degli insetti è un mondo di soggettività molto forti, un mondo che ci sconvolge per la sua diversità, per le sue caratteristiche. Amare il mondo degli insetti è qualcosa che colpisce alcune persone che sono affascinate. Io personalmente fin da piccolo avevo questa passione nel vedere il mondo così piccolo delle formiche, delle coccinelle, degli afidi. Era un mondo che mi colpiva perché era entrare in una sorta di altra realtà, una realtà ultra piccola. Però effettivamente non è facile da trasmettere, perché gli insetti sono fatti in maniera diversa. Queste loro zampe, avere 6 zampe, avere questi apparati buccali completamente differenti uno dall'altra, queste strutture sembrano un po' dei piccoli robot, sembrano degli alieni, sembrano degli animali che in qualche modo ci sconvolgono, proprio perché mettono a soqquadro quelli che sono i nostri riferimenti anatomici, morfologici. Quindi mentre in un mammifero ci vediamo, ma anche in un uccello, e direi persino in un rettile o un anfibio o anche in un pesce, perché comunque riconosciamo delle strutture morfologiche, quando invece parliamo di insetti ecco che ci troviamo di fronte innanzitutto a questo ribaltamento degli schemi. Mentre nel nostro mondo le parti dure, le parti che sostengono sono dentro, nel mondo degli insetti sono esternamente, quindi è come se fossero delle entità corazzate, dei piccoli mondi corazzati, dove questo esoscheletro, questo scheletro esterno li trasforma in robot, li trasforma in entità che in qualche modo ci sorprendono. Però c'è una cosa importante da dire, che il mondo degli insetti è un mondo che ti cattura proprio nella sua diversità. Infatti quasi tutti i grandi etologi, penso al nostro Giorgio Celli, sono partiti proprio a osservare, partire dal mondo degli insetti per capire meglio quello che è l'etologia, il comportamento animale, proprio perché il mondo degli insetti è un mondo che non ti permette delle facili antropomorfizzazioni, e quindi in un certo senso vedi la soggettività, vedi le caratteristiche quindi dell'essere nel mondo dell'animale, però le devi in qualche modo inquadrare attraverso un'analisi che non è quella proiettiva. Quindi tendenzialmente l'etologo innanzitutto deve cercare di capire la diversità. Il mondo degli insetti è quello che più facilmente ti trasmette questa diversità. E allora noi faremo questi incontri, queste puntate sul mondo degli insetti, cercando di capire come il mondo degli insetti ci fa capire meglio che cosa significa essere animale, e rinvenire delle somiglianze proprio all'interno delle differenze, perché questo è il punto fondamentale. L'essere animale significa essere diversi ed essere correlati al mondo e interpretare il mondo. Proprio per questo la diversità fa parte dell'essere animale. Quindi essere animale significa essere diversi e tuttavia essere uniti all'interno di uno stesso modo di esistere, quello della creatività, quello della correlazione, quello dell'interpretazione, e quello della multiformità, e quello del valore della multiformità. Noi siamo poco abituati ad accettare la diversità, e quando invece solamente osservando la natura dovremmo imparare che la diversità è la fonte di qualunque forma di esistenza, e l'esistenza si esprime proprio all'interno della diversità.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
È girata una notizia bellissima, una storia d'amore monogamica e resistente alla lontananza tra due cicogne.
A Brodski Varos, in Croazia, un maschio di cicogna chiamato Klepetan percorre ogni anno 13.000 chilometri pensate, dall'Africa australe fino alla Croazia, per ritrovare la sua bella, la sua Malena. Da qualche anno Malena, la cicogna femmina, è stata ferita da un cacciatore a un'ala e dopo l'incidente non è più riuscita a volare, quindi ha dovuto rinunciare alle fatiche della migrazione.
L'animale ha fatto il suo nido sul camino di una scuola ed è stata adottata dall'anziano custode dell'edificio, che si prende cura di lei e provvede al suo nutrimento. Il suo handicap, comunque, non è stato mai un ostacolo all'amore coniugale e fedele di Clepetan, che ogni anno, nel mese di marzo, si ricongiunge a Malena e cova con lei una nuova nidiata di piccole cicogne.
Metteremo nel nostro blog le immagini romantiche di questa esemplare coppia alata.
A partire da martedì 14 aprile apre a Firenze, presso la Galleria delle Carrozze nel Palazzo Medici Riccardi in via Cavour numero 5, una mostra dal titolo Vivere Vegan, la scelta. Si tratta di una carrellata di foto e video che informano e fanno riflettere sul nostro controverso rapporto con gli altri animali. L'orario della mostra è il seguente: dalle ore 10 alle ore 19 tutti i giorni, domenica inclusa, ingresso gratuito. La mostra chiuderà il 28 aprile e durante tutta la durata a Firenze si terrà una costellazione di eventi più o meno grandi per dare a tante persone l'opportunità di avvicinarsi alla questione animale e alle alternative in campo rispetto all'attuale condizione di sfruttamento che permea ogni nostro gesto.
Tra i tantissimi eventi scegliamo di segnalarvi due appuntamenti. La conferenza del professor Luigi Lombardi Vallauri, che si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 18.30 presso il ristorante vegan Le Fate in via San Zanobi 126 Rosso, e poi sabato 18 aprile alle ore 17 segnaliamo le riflessioni della psicologa Anna Maria Manzoni, arricchite da letture recitate e intervalli musicali dal vivo. Il tutto presso Palazzo Capponi in via dei Bardi 30, lo ripetiamo, sabato 18 aprile alle ore 17. Tutti gli appuntamenti comunque sono nel nostro blog restiamoanimali.it e li troverete anche nel sito www.viverevegan.org.